rieccoci in diretta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Siamo in collegamento con Francesco Festa. Ciao Francesco, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, grazie per la tua disponibilità. Allora, abbiamo introdotto, riportando un po' quello che diceva questo rapporto Svimez su, diciamo, la ripresa a doppia velocità tra nord e sud, quindi ti volevamo chiedere, insomma, se puoi commentare un po' questa cosa e soprattutto come si può leggere la situazione nel post pandemia, ovviamente tra virgolette, rispetto al sud nello specifico.
Sì, vi ringrazio per questo, per questa chiamata e soprattutto per aver introdotto il tema attraverso un commento del rapporto Svimez, che al di là degli auspici che sottolinea, però il dato è abbastanza sconfortante, perché inquadriamo un po' la situazione sociale,
sì,
sociale del Mezzogiorno. Qui parliamo di una crisi che dura da 25 anni, non è infatti la crisi economica provocata dalla pandemia e dalle misure di lockdown si innesta proprio su questa situazione. C'è una crisi che ha dei numeri sconfortanti, se non preoccupanti, nel senso che i tassi di disoccupazione per la Campania sono intorno al 18%, la Sicilia intorno al 17%, 17,5%. Quindi sono tassi di disoccupazione che, se li analizziamo in maniera aggregata nel lungo periodo, risalgono addirittura al 2000, cioè 20 anni fa.
Okay.
Per cui sì, lo Svimez parla di una ripresa a due velocità di un centro nord più forte rispetto al Mezzogiorno, parla di un più 4,5 se non ricordo male, contro 1,2, però questi sono dati un po', come dire, ballerini, perché se li traduciamo nella vita reale, quello che è il contesto sociale, diventa qualcosa di sconfortante, perché sono quei dati in merito anche ai redditi che riguardano proprio le regioni tra le peggiori a livello europeo. Quindi parliamo di una persona su 5 che non ha reddito complessivamente nel Mezzogiorno, ma se poi andiamo a calarlo all'interno delle singole province troviamo anche 2-3 persone su 5 che sono senza lavoro e senza reddito, per cui è una situazione che è stata enormemente aggravata con la pandemia, ma risale a dei periodi ancora più longevi. Storicamente il Mezzogiorno o la questione meridionale, come questa categoria che ritorna sempre, è qualcosa che una crisi che se l'andiamo a leggere risale addirittura agli anni 80, perché bisogna dire che fino agli anni 70 gli interventi sul Mezzogiorno più o meno si iscrivevano in quello che era l'economia e l'industrializzazione fordista anche nel Mezzogiorno, delle misure eccezionali, straordinarie di intervento macroeconomico, con la costruzione di grandi investimenti, di grandi industrie, investimenti di natura pubblica, e poi questo è precipitato negli anni 80. Negli anni 80, con la fase post-fordista, c'è stata una sorta di finanziarizzazione, di sbriciolamento di quello che era l'intervento pubblico, con un accentuarsi delle differenze con il nord e soprattutto con la piccola e media impresa del nord, che aveva comunque un indotto, dei fattori di contesto che erano l'accesso al credito, per esempio, come un'imprenditorialità diffusa maggiore rispetto al Mezzogiorno, così come più o meno una pubblica amministrazione che funzionava meglio rispetto al sud. E qui è stato nel mezzogiorno l'avanzamento di quello che erano un po' che in sociologia Gabriella Gribaudi ha chiamato i mediatori clientelari. Questo erano nella prima Repubblica con gli anni Ottanta, che si sono poi incancreniti, si sono ancora sviluppati ancora di più e incancreniti nella società, sono diventati molto più parcellizzati questi mediatori, e lì è stato l'emergere proprio dei rapporti anche politico-criminali con il territorio e anche con la gestione della finanza sia pubblica che privata. Questo è per larghe linee, veramente tagliando con l'accetta un po' il percorso che ci porta poi alla fine degli anni 90 a quella crisi di cui ho parlato, diciamo, perché comunque parliamo di 20-25 anni di crisi complessive in virtù proprio di investimenti che poi sono diventati non più pubblici nazionali, ma sono diventati europei, quindi con i piani di sviluppo. E quelle misure lì si portano avanti dalla fine degli anni 90 fino ad oggi. Infatti il piano attuale, questo qua di rinascita e resilienza, si inserisce anche in questi piani di sviluppo.
Infatti volevamo chiederti proprio rispetto a questo, nell'articolo appunto veniva detto ci saranno questi fondi del piano di resilienza eccetera, dove sono destinati, ma soprattutto veniva sottolineato come ci sia questa sfiducia nella capacità degli enti locali poi di saperli gestire e quindi effettivamente che possano in qualche modo servire. Non lo so, tu come commenti questa affermazione?
Innanzitutto quei fondi sono comunque non sono fondi investimenti a fondo perduto, diciamo, sono certo. dei prestiti almeno ai dati che ricordi io si aggirano intorno ai 224-25 miliardi che sono ridistribuiti intorno a innovazione, digitalizzazione, perché era transizione ecologica, sì. Infrastrutture, istruzione, sanità, inclusione, vabbè, comunque, e poi questioni, materie più sociali. E il punto è che io non vedo dei cambiamenti di sorta, perché comunque sembra come se si sia dinanzi a quelle che erano le misure anche dei piani di sviluppo all'epoca degli anni 60-70 di cui con la cassa per il mezzogiorno, sì. Questi fondi enormi, però in quel caso c'erano delle idee che avevano in maniera ambivalente, però tutto sommato avevano un'idea anche di sviluppo industriale all'interno di una logica fordista. In questo caso si parla di infrastrutture, quindi si parla come dire, di aggressione dei territori, si parla di costruzione di infrastrutture sia materiali che immateriali che passano sopra anche le esigenze e le istanze degli stessi territori, perché c'è l'emergenza, perché c'è la crisi, perché c'è una situazione da contenere, come ho detto prima, da un punto di vista sociale, c'è una bolla che può esplodere da un momento all'altro. E quello che è un po' la stessa nelle analisi che vengono fatte riguardo alle società non capitalistiche, ad esempio mi viene in mente proprio Rosa Luxemburg parla proprio di angoli arretrati e angoli avanzati, quindi gli angoli avanzati che cercano di trovare nuovi spazi di aggressione per mettere l'approvvigionamento di mezzi di produzione, di riserve, di forza lavoro e di sistemi salariali. Ecco, sicuramente questi fondi arriveranno al sud, verranno gestiti attraverso quella filiera di mediatori parcellizzati sul territorio che hanno anche negli enti locali, sono ben radicate, perché poi gli esempi che stanno uscendo nelle ultime settimane, le inchieste fatte da giornali come Repubblica o intorno al clan o al gruppo di potere di De Luca in Campania, ad esempio nel Salernitano, sono proprio questo, cioè il fatto che ci sia una filiera proprio di committenti, di mediatori, di presenze nelle infrastrutture che gestirà poi questi fondi, perché loro sono presenti lì, non ci sono altri, diciamo, non c'è un ricambio di personale politico, di classe dirigente, no, c'è la riproduzione, e questo è un po' un problema, un grosso blocco. Gramsci ne parlava in termini di blocco sociale, effettivamente è così, che è un fardello che sarà ancora più oliato con i fondi del piano di rinascita e resilienza, proprio perché nelle istituzioni locali ci sono queste facce.
Chiaro. Va bene, Francesco, non so se hai altro tempo da dedicarci, visto che sappiamo che sei a lavoro, quindi dici tu.
Sì, se vogliamo fare ancora qualche altro
No, a me veniva in mente un'altra domanda che esula un po', diciamo, da l'analisi della situazione e di queste questioni qua, che però riguarda un po', diciamo, quello che è all'ordine del giorno oggi e ultimamente, quindi come in qualche modo possiamo spiegarci, diciamo, la mancanza in qualche modo di insorgenze rispetto a una mobilitazione più su livello nazionale che si è data ultimamente, quindi rispetto al rifiuto del Green Pass, che comunque possiamo leggere in svariati modi, però come in qualche modo questo tipo di insorgenze al sud oggi non le stiamo vedendo tanto quanto al nord, e in qualche modo come anche questa cosa sia poi un po' in contraddizione rispetto al fatto che invece durante il secondo lockdown nell'autunno del 2020 invece fu proprio al sud dove scoppiò, diciamo, il ciclo un po' di insorgenze rispetto al tu ci chiudi tu ci paghi, ecco, in qualche modo se puoi commentare o comunque hai, diciamo, delle piste di riflessione rispetto a questa questione.
Sì, quelle le proteste, le insorgenze della seconda parte delle chiusure, quelle comunque vanno lette all'interno di un rapporto conflittuale che emerge poi in quel caso tra le classi subalterne, ma anche in quel caso erano le classi medie che cercavano di contenere quelle che erano le misure fatto di Napoli, di De Luca, in particolare del dispotismo che mantiene e che è l'uomo forte all'interno in situazioni di difficoltà e di emergenza, e quello è proprio il distacco che c'è, basta vedere anche la partecipazione alle elezioni e al voto che c'è, certo. E quindi è un po' la cifra di questo distacco, che non ci siano mobilitazioni o forme di organizzazione, quelle fin dei conti ci sono e continuano ad esserci, anche se sono reticolari, non sono visibili, ma ci sono forme di resistenza, forme di organizzazione, forme di mobilitazione sotterranea che a mio parere continuano a lavorare forse meno in altri territori, più concentrati a Napoli ad esempio, nelle grosse metropoli, nei grossi centri urbani, meno nelle aree interne, nelle terre dell'osso, come si diceva una volta, perché effettivamente la crisi è la povertà, perché parliamo di povertà qui, si tocca, ed è difficile anche in quel caso avere le risorse anche per mobilitarsi e per riuscire ad organizzarsi, questo non c'è dubbio. Dall'altra parte ci sono delle micro resistenze, dei lavori soprattutto compiuti da organizzazioni, da compagni che continuano a resistere, soprattutto a richiedere quelle che sono delle misure di sostentamento, che siano il reddito o il lavoro. Quindi quelle mobilitazioni continuano ad esserci, molto meno, ripeto, per assenza di organizzazione, per assenza anche di risorse necessarie, umane e anche economiche, per riuscire a intervenire anche in altri territori. Il tutto poi spinto anche da una forte migrazione, che è comunque è un dato. Che si è accresciuto sempre di più in questi mesi e in questi anni. L'immigrazione di menti, di corpi, ha fatto sì che le intelligenze migliori dovessero andare via, e questo è anche un grosso problema in termini anche di chi possa poi riuscire a dire una parola e riuscire anche ad organizzare delle forme di resistenza. In fin dei conti, quando si trova un lavoro qui, quando c'è un reddito, quando c'è la possibilità, soprattutto nell'entroterra, nelle province più povere, si cerca in tutti i modi di, anche se sottopagato, sfruttato, perché poi il lavoro nero e lo sfruttamento è aumentato enormemente. L'unico guado che c'è stato, nonostante le ambivalenze, è il reddito di cittadinanza. Però quando c'è una forma di sostentamento, che sia un reddito di cittadinanza, che sia anche un lavoro anche sottopagato, si cerca di tenerselo stretto, certo. Stretto, e di non indispettire il padrone o chi, o anche le istituzioni. Per esempio, nell'entroterra, soprattutto nei comuni, da un po' di mesi è partita questa ondata, ma non credo solo qui, però quella che vivo personalmente, del reddito di cittadinanza. Quindi la mattina si vede queste file di percettori di reddito di cittadinanza che fanno lavorare gratuitamente, perché si sentono, come dire, si sentono in colpa di percepire un reddito, quando in una fase del genere mi sembra la condizione minima.
Ah, ciao Francesco, sì. Mi introduco anch'io, sono Anna. No, mi interessava questa cosa perché appunto era una delle condizioni introdotte nella riforma sul reddito, no? Il fatto che chi percepisce il reddito dovesse prestarsi a fare dei lavori gratuiti.
Sì, lo fanno negli enti locali, vanno a fare pulizia urbana, sì, prevalentemente lavori di operai all'interno degli enti locali, questo sì, che lo fanno gratuitamente, ma non, come dire, non so se per legge questo sia previsto. Tu mi dici che lo è, però
in realtà
c'è una condizione morale, come dire,
no, certo, era questo che volevo chiarire con te, perché appunto in realtà questo sarebbe nella nuova legge di bilancio.
Sì, no, ma si è già avviato,
è già
a prescindere, perché c'è in vigore per un senso morale più che etico, sì. Proprio a dire, un senso di colpa: io sono percettore di un reddito di cittadinanza e quindi mi devo rendere partecipe del bene del bene comune, del bene pubblico, o non lo so, ripulirmi la coscienza, non so di cosa.
Quindi per però, legge non è ancora, diciamo, coercitiva questa cosa, però tu ci dici che ci sono molte persone che volontariamente vanno a svolgere lavoretti.
Certo. Questo sì.
Grazie del chiarimento. Volevi aggiungere qualcosa?
No, nient'altro. Penso spero di avervi dato una panoramica di quello che è un po' la situazione. Spero di aver soddisfatto un po' le vostre curiosità.
Decisamente.
Per quanto mi è possibile.
Grazie mille ancora.
Grazie a voi. Buona giornata.
Ciao Francesco. Ciao.